Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. In 1000 giorni il genocidio a Gaza, 21.000 bambini sono stati uccisi e 17.000 sono rimasti orfani. Dopo 2 anni e mezzo non si vedono prospettive. La Russia colpisce la capitale ucraina con decine di missili, almeno 21 i morti. Il sindaco parla del più grande attacco su Kiev in 4 anni di guerra. Sudafrica, all'indomani delle manifestazioni razziste, la tensione nel paese resta alta. I gruppi xenofobi promettono nuove manifestazioni e la popolazione immigrata vive nella paura. Un taglio di 45 miliardi di sterline al servizio sanitario britannico per acquistare farmaci statunitensi, il costo di un accordo fatto tra il governo di Starmer e gli Stati Uniti. La difficoltà di essere patrioti nell'America di Trump, il complesso 4 luglio di Zoran Mandani. World Music, Resonance, il quarto album del collettivo francese Acid Arab. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi è la giornata che segna 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 e quindi 1000 giorni di genocidio a Gaza, un giorno che purtroppo non è fermo nel tempo ma è rafforzato dallo spessore della continuità, perché nella striscia si continua a morire, le persone continuano a vivere in condizioni disumane mentre l'esercito israeliano sta occupando sempre più territorio. In 1000 giorni sono state uccise almeno 73.000 persone, di queste 21.000 erano bambini, altri 17.000 sono rimasti orfani. Ed è proprio su questo dato, quello dei bambini, che la scorsa settimana la Commissione indipendente dell'ONU ha parlato di genocidio, parlando però non solo di uccisioni e ferimenti, ma di una vera e propria distruzione dell'infanzia. Vi propongo allora cosa ha risposto Chris Sidoti, membro della Commissione ONU, quando gli ho chiesto di fare qualche esempio.
Well, that is an example of...
Beh, questo è un esempio. I soldati israeliani sono stati molto sfrontati durante questi 2 anni e mezzo e abbiamo avuto accesso a un'enorme quantità di fotografie e video che hanno pubblicato online, vantandosi delle loro azioni. Tra queste pratiche rientrano l'esposizione di abiti per bambini e il maltrattamento dei loro giocattoli. Un esempio è un ventilatore a soffitto a cui è stato legato un giocattolo e che viene fatto girare. Ora, questo tipo di azioni non sono direttamente dannose per i bambini, ma nell'ambito della psicologia della guerra e della guerra psicologica risultano estremamente dannose. Prima dell'inizio della guerra, metà della popolazione di Gaza era composta da bambini e oggi questa percentuale sarebbe ancora maggiore. E questi bambini, tutti quanti, più di 1 milione di bambini, sono stati profondamente traumatizzati dall'esperienza di 2 anni e mezzo di guerra e dalla continua violenza che subiscono ancora oggi. La mancanza di cibo nutriente a sufficienza, la mancanza di acqua potabile pulita, la mancanza di elettricità per lunghi periodi ogni giorno. I maltrattamenti, l'abuso dei giocattoli dei bambini, il deridere le loro vite fanno parte di un modello più ampio di disumanizzazione dell'infanzia, di distruzione della loro identità e della gioia di vivere. Questi bambini sono profondamente traumatizzati, hanno tutti bisogno di supporto psicologico. Posso solo ipotizzare quale sarà il loro atteggiamento nei confronti di Israele tra 10 o 20 anni, quando saranno giovani adulti e rifletteranno sulle esperienze vissute da bambini. Hanno perso la loro infanzia, che è stata distrutta.
Un altro effetto di questi 1000 giorni è stato sulla politica, quella israeliana che si è estremizzata e radicalizzata sempre di più, quella palestinese che invece è stata completamente annichilita. Questo è quello che ci ha raccontato qualche tempo fa il giornalista palestinese Ahmad Al-Baz, che vive a Nablus in Cisgiordania.
So to start with the Israeli society in a simple idea, yes, it's a very right-wing
Per cominciare con la società israeliana, in parole semplici, sì, è una comunità molto di destra, la stragrande maggioranza. E Netanyahu ha vinto, vincerà ancora. Non riusciamo nemmeno a pensare a qualcuno che possa competere con lui, sapete. Per quanto riguarda i palestinesi, credo di avere la tua stessa sensazione. Le persone sono molto inattive, disperate e si sentono inutili. E dobbiamo guardare agli ultimi decenni e a ciò che le autorità israeliane, a volte con l'aiuto dell'autorità palestinese, hanno fatto ai partiti politici in Cisgiordania. Quando parliamo di scenario politico, non c'è nessuno autorizzato ad operare, come i partiti di sinistra, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quel tradizionale partito palestinese comunista che ormai fa parte del passato. È stato messo al bando, quindi è stato designato come organizzazione terroristica. Se 6 o 7 persone si riuniscono in una stanza e fanno qualcosa sotto quell'egida, verranno arrestate quella stessa notte. Lo stesso vale per qualsiasi piccola iniziativa indipendente. Quindi quella spaccatura nella politica in Cisgiordania ha creato una situazione in cui nessuno è attivo, tranne Fatah. E che cos'è Fatah? È l'autorità palestinese. E che cos'è l'autorità palestinese? È quell'organismo fondato dall'Occidente, finanziato dall'Occidente e molto apprezzato da Israele, anche se a volte ne parlano in modo diverso. Questo è quello che abbiamo. A volte parlo con palestinesi all'estero e qui in Palestina e mi dicono: sai, sento di poter fare di più a Milano che in Palestina. E vi chiedete perché? Ci sono coloni e soldati ovunque, non si può fare nulla. Un tempo la gente organizzava queste proteste, cercando di arrivare fino ai cancelli. I soldati erano pronti a sparare. Questo è successo per anni.
People used to organize these protests, trying to go to the gates. Soldiers were ready, shooting, you know.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili, prendendo di mira soprattutto la capitale Kiev, ma anche altre regioni del paese. Il numero dei morti provvisori è di 21, oltre 80 i feriti, e ancora una volta a essere colpite sono state infrastrutture e abitazioni civili in quella che il sindaco della capitale ha definito il più massiccio attacco subito dalla città in 4 anni di guerra. Sara Milanese ha raggiunto a Kiev Camilla Capasso, responsabile della comunicazione di WeWord.
È stata una notte decisamente intensa, c'è stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane. Era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera e insomma abbiamo preso le precauzioni del caso, quindi noi siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle 2 di notte bombardamenti molto forti, e quindi sì, è stata una notte diciamo molto intensa. Tra l'altro quello che come ogni volta ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime sono soprattutto civili.
Voi come WeWord avete contatti anche con altre località nel paese, perché operate anche in altre città, che ritorno avete avuto anche dai vostri colleghi, se è arrivato?
Noi ovviamente ci siamo confrontate con i colleghi in varie parti del paese, soprattutto per accertarci che tutti fossero al sicuro. Ci sono stati attacchi anche in altre zone. In altre zone soprattutto si continua a monitorare anche la situazione, anche nella giornata di oggi, che qui a Kiev siamo insomma un po' all'allerta, però sembrerebbe che per il momento la situazione sia un po' calmata.
La preoccupazione quindi, come dicevi, resta proprio perché si sono intensificati negli ultimi giorni forse, cioè rispetto alle ultime settimane questo è stato un attacco particolarmente forte e violento, c'è il timore poi che venga replicato?
Allora, ci sono sicuramente delle allerte sulle prossime 24-48 ore, quindi sicuramente rimane alta l'allerta per i prossimi giorni. C'è pericolo appunto sì che possa essere replicato come attacco. Noi stamattina avevamo in programma un'attività come WeWorld di distribuzione alla cittadinanza di computer e laptop che servono soprattutto ai bambini per poter connettersi e continuare ad avere un accesso alla scuola, anche appunto in momenti in cui ci sono attacchi, e nonostante insomma la situazione stiamo conducendo questa consegna. Le famiglie con cui lavoriamo e che supportiamo si sono presentate nonostante tutto, nonostante le preoccupazioni, la popolazione continua a uscire di casa e continua poi a vivere le proprie giornate, perché alla fine i bisogni poi che ha non finiscono, anzi questi attacchi che li intensificano.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo nel Regno Unito, dove un accordo fatto tra Starmer e gli Stati Uniti è rimasto abbastanza sotto traccia per diversi mesi, torna ad essere tema di discussione in questi giorni perché un rapporto, uno studio ne mette in luce le criticità. Sentiamo Elena Siniscalco.
Just today we've struck a landmark pharmaceuticals deal with the United States, securing medical supplies for tens of thousands of NHS patients and boosting British industry.
Questo è il primo ministro britannico Keir Starmer che menziona un nuovo accordo farmaceutico tra Regno Unito e Stati Uniti durante il suo discorso a una cena di gala lo scorso dicembre. È una delle pochissime occasioni in cui Starmer ha parlato pubblicamente dell'accordo, e quando un politico non si vanta ampiamente davanti alle telecamere di un trattato bilaterale, forse un paio di domande bisognerebbe farsele. Questo accordo è tornato al centro del dibattito pubblico tra ieri e oggi. Il motivo è un nuovo studio che afferma che verranno tolti circa 45 miliardi di sterline ai servizi essenziali del servizio sanitario pubblico britannico, l'NHS, per sovvenzionare l'acquisto di medicinali secondo le clausole dell'accordo con gli Stati Uniti. Secondo lo studio, questo taglio potrebbe risultare in 229.000 decessi che sarebbero altrimenti evitabili. I pazienti maggiormente impattati sarebbero quelli affetti da patologie cardiovascolari, respiratorie, gastrointestinali e tumorali. L'accordo tra i due paesi era stato firmato con l'intento di garantire nuove terapie per i pazienti dell'NHS. I patti erano chiari. Il Regno Unito accettava di aumentare la spesa per i farmaci di marca, ovvero quelli scoperti e sviluppati dalle industrie farmaceutiche. In cambio, gli Stati Uniti rinunciavano ad aumentare i dazi sulle esportazioni di prodotti farmaceutici britannici per i prossimi 3 anni. Il governo si era vantato del fatto che il Regno Unito sarebbe stato il primo paese al mondo ad avere tariffe dello 0% su queste esportazioni. Ma secondo l'analisi pubblicata dal British Medical Journal, l'accordo finirà per far spendere all'NHS più del doppio di quanto spende attualmente per nuovi farmaci nell'arco dei prossimi 11 anni. Si passerà dallo 0,3% del PIL speso allo 0,6%. Secondo i medici, l'unico modo per evitare quei 229.000 decessi è reinvestire nell'NHS gli stessi miliardi che le verranno tolti per adempiere all'accordo. L'opinione pubblica nel Regno Unito è estremamente protettiva nei confronti dell'NHS. Qualsiasi riferimento al sistema sanitario statunitense fa venire i brividi a una popolazione che è sempre stata abituata a pensare alla sanità come a un diritto, non come a un bene che solo i più ricchi possono permettersi. È però innegabile che l'NHS sia in crisi da anni, imbrigliata in sistemi e burocrazie obsolete. Qualsiasi tentativo di rinnovarla è un atto abbastanza coraggioso dal punto di vista politico. Non questo accordo però, ci dicono medici, parlamentari, opinionisti ed esperti. Questo accordo rischia di beneficiare più le grandi aziende farmaceutiche che i pazienti dell'NHS, specialmente quelli più anziani e svantaggiati. L'accordo non è mai stato dibattuto in Parlamento e non ha attratto grande attenzione né politica né mediatica quando è stato annunciato a dicembre. Adesso sono in aumento le voci che vogliono che venga riconsiderato o annullato. Se tutto andrà come deve, a Starmer rimangono solo un paio di settimane a capo del governo. Il peso di questo accordo con l'America di Trump ricadrà più che probabilmente sulle spalle del suo successore.
E ora Diario Americano, sentiamo Roberto Festa da New York.
Alcuni giorni fa la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha organizzato una conferenza stampa per presentare la grande parata nautica che si terrà sul fiume Hudson per i festeggiamenti dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza il 4 luglio. 30 navi, 200 aerei, 20.000 marinai. A un certo punto Hochul, una democratica, si è rivolta al pubblico e ha chiesto: c'è qualche eletto della città in sala? Era ovviamente una domanda retorica. Hochul sapeva molto bene che in sala c'era una sola rappresentante della città, la presidente del consiglio comunale. Soprattutto Hochul sapeva che in sala non c'era il sindaco della città, Zoran Mamdani. È stata un'assenza significativa. Mamdani in questi mesi è onnipresente in città, partecipa a eventi grandi e piccoli, si è messo pure a fare una sorta di programma in radio per segnalare traffico e meteo prima delle partite dei mondiali di calcio che si svolgono dall'altra parte del fiume in New Jersey. L'assenza dalla conferenza stampa di Mamdani è stata quindi notata e sicuramente voluta. Ci sono una serie di elementi che la spiegano. Il più semplice riguarda il principale finanziatore di questa parata nautica, il miliardario degli hedge fund Ken Griffin. Griffin è quello che possiede un pied-à-terre da 238 milioni di dollari in Central Park South, davanti al quale in campagna elettorale Mamdani ha girato un video che chiedendo di tassare in modo duro le seconde case newyorkesi dei miliardari. Mamdani quindi ha probabilmente preferito non farsi vedere ad un evento sponsorizzato proprio da Griffin. C'è però ovviamente di più di un semplice problema di rapporti personali. Mamdani e il mondo politico e sociale che lui rappresenta vivono in modo contraddittorio queste celebrazioni del 4 luglio. Gli Stati Uniti sono oggi impegnati in un'aggressiva politica internazionale, dall'Iran a Gaza. All'interno si assiste alla più radicale repressione dei diritti da un secolo a questa parte. Negli scorsi 5 giorni gli agenti dell'ICE, gli agenti dell'immigrazione, hanno arrestato 10.000 persone, 10.000 migranti. Appunto difficile per Mamdani e per l'America che lui rappresenta ammantarsi di patriottismo americano proprio in questo momento. C'è poi sicuramente per Mamdani anche un elemento personale. Il sindaco di New York è nato in Uganda, è arrivato in città a 7 anni. Il padre, Mahmoud Mamdani, è uno studioso di storia postcoloniale e recentemente ha dato un'intervista proprio sul 4 luglio. Ha detto: so bene, in virtù della mia esperienza in Africa, che si può ottenere l'indipendenza lasciando però in uno stato di soggezione la maggioranza della popolazione. Il rapporto del figlio del sindaco Zoran Mamdani con il patriottismo americano è quindi appunto controverso, fatto di ombre più che di luci. Il tradizionale patriottismo americano, soprattutto in questo momento, non gli appartiene. Per esempio, in occasione dei recenti mondiali, Mamdani non ha mai indossato la maglia della nazionale statunitense e ha usato la vittoria dei Knicks nel campionato NBA per esaltare New York come luogo dove alla fine i più poveri, gli sfavoriti, trionfano. In un recente post sui social, proprio in riferimento al 4 luglio, Mamdani ha scritto: l'America che è bella, è contraddittoria, non è mai finita. Il sindaco però non può, diciamo per ragioni istituzionali, tirarsi completamente fuori dai festeggiamenti e quindi alla fine farà domattina, venerdì mattina, un discorso per i 250 anni della nazione, ma lo farà a modo suo, circondandosi di nuovi americani, di immigrati di recente naturalizzazione, cittadinanza. Subito dopo, sempre domani, venerdì mattina, Donald Trump terrà il suo discorso dal Mount Rushmore in South Dakota, con sullo sfondo i profili maestosi scavati nella roccia dei quattro presidenti americani. Due modi molto diversi di celebrare il 4 luglio, due Americhe che non smettono da sempre di confrontarsi. Un saluto da New York.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso torniamo in Sudafrica. Abbiamo raccontato martedì delle proteste razziste contro gli immigrati. Le proteste ci sono state, ma la paura per la popolazione immigrata nel Sudafrica non è passata, anche perché i gruppi xenofobi hanno minacciato nuove proteste. Questa mattina da Come Africa Sara Milanese ne ha parlato con Sofia Shaloya, che è una ricercatrice appena tornata dal Sudafrica.
Sono soprattutto giovani, soprattutto appunto sudafricani che provengono da township o comunque da ambienti relativamente poveri, soprattutto persone disoccupate. Il 45% degli under 35 sono disoccupati, se si scende agli under 25 ancora di più. È interessante il dato dell'essere giovane, perché appunto proprio un altro dei temi legati all'identità sudafricana è che tutte le persone, tutti i migranti che sono targetizzati, quindi provenienti da paesi nella quale c'era stata una fortissima solidarietà per il Sudafrica durante l'apartheid, quindi diciamo che questo dato storico di gratitudine o comunque di solidarietà, qua ovviamente si parla di Ubuntu, rispetto a quei paesi, in queste generazioni più giovani si è un po' dissolto.
Non c'è una data al momento per una prossima manifestazione, sono solo minacce di tornare in piazza al momento di fronte a quella che viene definita un po' un'inazione da parte del governo di Ramaphosa.
Sì, no, non c'è una data precisa, cioè una data sono le elezioni municipali di novembre, però questo più dalla prospettiva del governo. E quello che è stato detto dalla capa di March and March, quindi di Jacinta Ngombese Zuma, è che c'è una minaccia nei prossimi sei mesi appunto di manifestazioni e di rastrellamento casa per casa dei migranti irregolari, fondamentalmente. Quindi ci si può attendere probabilmente altre violenze, altre manifestazioni violente. Comunque il governo, che è un governo fra l'altro di unità nazionale, quindi dove non c'è una maggioranza in Parlamento del partito principale che è l'ANC, ha comunque accelerato tantissimo un processo, diciamo, di controllo e di deportazioni di migranti irregolari. Infatti io, ad esempio, la maggior parte delle persone che ho sentito, soprattutto migranti irregolari, però anche gente con permessi di soggiorno, la loro principale paura è sicuramente la loro incolumità rispetto ai sudafricani che li minacciano, eccetera, però anche dei raid o comunque dei controlli a tappeto della polizia. Quindi c'è, a livello governativo non è che si stanno allineando, ovviamente, e ovviamente condannano la cosa, nonostante ovviamente sottolineano la libertà a manifestare, però sono accelerate, sì, questo genere di pratiche.
E chiudiamo con l'ultima puntata della nostra rubrica World Music per questa stagione, ma prima di sentire Marcello Lorrae, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
C'è un filo lungo ormai più di un secolo che corre dalle prime forme di ibridazione tra canzone francese e magrebina e l'elettronica franco-araba di oggi. La canzone cosiddetta franco-araba comincia con una generazione di parolieri e interpreti ebrei, maghrebini o musulmani nati negli ultimi decenni dell'Ottocento e attivi in Francia e in Algeria. In una prima fase la canzone franco-araba consiste soprattutto in canzoni in francese con espressioni in arabo. Più avanti, negli anni 30, in Algeria e nella emigrazione algerina in Francia, sono in auge canzoni in arabo che contengono espressioni francesi. È una corrente di musica moderna che attinge alla tradizione della musica arabo-andalusa, ma declinandola in una chiave popolare e alla musica popolare shabi fiorente ad Algeri, e che ibrida questi generi maghrebini con ritmi e stili di moda a livello internazionale o in Francia, come tango, vals musette, rumba e cha-cha-cha. Dopo l'indipendenza algerina nel 62, il filone della musica franco-araba viene rinforzato in Francia dall'esodo degli ebrei algerini. Gli interpreti ebrei che danno voce alla nostalgia per l'Algeria diventano i beniamini di un pubblico che non è solo quello della diaspora ebraico-algerina, ma anche dei pieds noirs, i francesi che hanno dovuto abbandonare l'Algeria, e ancora più in generale degli immigrati musulmani dall'Algeria e dal Maghreb. Il filone della canzone algerina dell'esilio che ha accompagnato l'immigrazione in Francia, poi prolungato dall'attenzione del pop Rai per l'esperienza e la psicologia dell'emigrato e dall'uso nel Rai di parole in francese, è a suo modo un altro capitolo della canzone franco-araba. Un altro capitolo ancora è quello negli anni Ottanta dell'emergere di gruppi costituiti come l'emblematico Quart de Séjour da giovani immigrati di seconda generazione che in una doppia appartenenza culturale mescolano musica araba e rock e arabo e francese. Il ruolo della Francia come spazio di incontro con la musica del mondo arabo e medio orientale ha preso poi nuove forme. Negli ultimi decenni la Francia è stato un importante polo di adozione, creazione e diffusione di trend nell'ambito della musica elettronica e non poteva mancare naturalmente il connubio tra elettronica e musica maghrebina e medio orientale, di cui è stato battistrada in Francia il collettivo Acid Arab, formatosi nel 2012. Acid Arab si è distinto impiegando nelle proprie produzioni voci tra le più significative del mondo arabo-medio orientale e mettendole in una posizione di vero protagonismo al centro di elaborazioni elettroniche con una reale immedesimazione in specifici stili musicali e ritmi, evitando un utilizzo esotistico e decorativo degli artisti invitati. Come conferma Resonance, quarto album di studio di Acid Arab, pubblicato dall'etichetta francese All Night Long. Nutrito l'assortimento degli artisti che hanno partecipato questa volta, tra i quali la cantante algerina Sofiane Saidi, habituée di Acid Arab, e Yasmine Hamdan, protagonista cruciale nei decenni scorsi del rinnovamento della scena libanese. Acid Arab è uno dei gruppi francesi più noti e più attivi dal vivo all'estero, con un grosso seguito nel Maghreb e in Medio Oriente. Nei prossimi mesi Acid Arab terrà varie date in Europa. Il 30 gennaio 2027 saranno allo Zenith a Parigi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.